State ascoltando SBS Italian.
Vertice mondiale sul clima, Joe Biden promette un taglio alle emissioni del 50% entro il 2030. Anche l'Europa e l'Australia si impegnano ad investire nelle energie rinnovabili. Il governo Morrison annuncia un giro di vite sui voli in arrivo dall'estero in India, oltre 2.000 vittime da Covid in un solo giorno. Calcio Serie A nei due posticipi, Roma e Atalanta pareggiano 1-1, mentre il Napoli batte la Lazio per 5-2. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di Radio SBS che apriamo dal vertice sul clima organizzato dagli Stati Uniti in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Ha aperto i lavori del summit il padrone di casa, il presidente americano Joe Biden, il quale ha fissato l'obiettivo del 2050 per arrivare ad emissioni zero nette per gli Stati Uniti. Uno dei capisaldi della sua campagna elettorale era stato proprio il ripristino degli accordi di Parigi del 2015 sulla lotta ai cambiamenti climatici, accordi che erano stati poi stralciati dall'amministrazione Trump. Per mantenere gli obiettivi di Parigi relativi al contenimento del riscaldamento globale entro i 2 gradi rispetto all'epoca preindustriale, gli esperti si attendono che gli Stati Uniti annuncino un dimezzamento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto a quanto avveniva nel 2005. Intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha specificato che l'impegno dell'Europa a diventare il primo continente ad emissioni zero entro il 2050 non è soltanto di tipo politico ma anche legale. E il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha chiesto ai paesi sviluppati di investire maggiormente nella lotta ai cambiamenti climatici e nella transizione verso l'energia pulita e le rinnovabili. Lo ha fatto Michel spiegando che i paesi del vecchio continente stanzieranno 100 miliardi di euro all'anno per lasciare gradualmente alle spalle un sistema energetico basato sui combustibili fossili.
We decided collectively to mobilize at least $100 billion a year for climate financing. The EU and our member states remain the largest contributor of public climate finance to developing countries, and we urge all developed countries to scale up their contributions. If we want to be at peace with nature, we need to chase carbon from our business model. This is the only way to change direction.
L'unico modo per cambiare direzione è lasciarci alle spalle il carbone, ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, mentre i rappresentanti di Giappone, Canada e Gran Bretagna hanno annunciato che saranno rivisti gli obiettivi con ulteriori tagli alle emissioni entro il 2030. L'Australia, dal canto suo, ha ribadito l'intenzione di tagliare le emissioni dannose almeno del 26%, lo ha dichiarato il primo ministro Scott Morrison, aggiungendo che il paese ha intrapreso la strada che porterà ad emissioni zero e che farà ancora meglio di quanto annunciato in occasione della COP di Parigi. La strategia, ha dichiarato Scott Morrison, non è quella però di aumentare le imposte sul carbone, ma di investire in nuove tecnologie.
Australia is on the pathway to net zero. Our goal is to get there as soon as we possibly can through technology that enables and transforms our industries, not taxes that eliminate them and the jobs and livelihoods they support and create, especially in our regions. Future generations, my colleagues and excellencies, will thank us, not for what we have promised, but what we deliver. And on that score, Australia can always be relied upon.
Questo è un estratto dell'intervento di Scott Morrison al vertice mondiale sul clima. Allora veniamo proprio in Australia, dove dal punto di vista della campagna di immunizzazione nazionale, il Ministero della Sanità Statale del Victoria ha annunciato l'apertura di 2 nuovi grandi centri per la vaccinazione che verranno inaugurati negli ospedali di Heidelberg e di Sunshine, mentre a partire dal 3 maggio scatterà la nuova fase, quella che prevede la vaccinazione anche per le persone di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Parlando poco fa a Nine Network, il ministro federale della salute Greg Hunt ha dichiarato che il governo intende accelerare sul programma vaccinale.
What we see is the fast tracking of vaccinations for over 50s, for those that haven't caught up from the 3rd of May, some of the states, the states and what are called the Commonwealth GP respiratory clinics or the Commonwealth large vaccination clinics will be offering over 50s vaccinations, and then from the 17th of May, general practice clinics. What happens is that we get to the point where we double the AstraZeneca doses with the second doses. That's a 12-week gap between first and second. In addition to that, we have a very large increase in Pfizer in the latter part of the year.
Queste le parole del ministro federale della salute Greg Hunt. Intanto a Sydney alcuni lavoratori portuali sono in attesa dell'esito dei tamponi effettuati loro dopo che il gruppo era salito a bordo di una petroliera arrivata da Port Moresby, capitale della Papua Nuova Guinea, i cui occupanti erano risultati a loro volta positivi. La nave era nel frattempo passata per Vanuatu, dove le autorità locali avevano trovato positivi 12 dei 13 occupanti della petroliera, e le autorità sanitarie del Victoria e del New South Wales stanno a questo riguardo tracciando i contatti di alcuni casi di positività al coronavirus emersi tra i viaggiatori di rientro in Australia e che hanno trascorso il periodo di quarantena a Perth e a Sydney. Scott Morrison ha detto che tra il 10 e il 40% dei casi di positività sono collegabili ad arrivi dall'India.
It reflects the fact that we're in the middle of a global pandemic that is raging, and Australia has been successful throughout this pandemic, working together with the states and territories to have very effective border arrangements. Countries that didn't follow that practice have found themselves in the situation they're in. Australians are living like few others anywhere else in the world, and we take those border arrangements very seriously.
Sei persone residenti in Victoria finora sono state indicate e classificate come contatti ravvicinati dei contagiati, mentre nel New South Wales sono 40 le persone che si trovavano in quarantena proprio nello stesso piano dell'albergo e che sono per questo state precauzionalmente messe in isolamento. E anche alla luce di questi nuovi casi, le autorità hanno annunciato un giro di vite sui voli dall'estero. Paul Kelly, Chief Medical Officer, ha spiegato di essere al lavoro con il Ministero degli Interni per tracciare una lista dei paesi cosiddetti fortemente a rischio.
There are many countries in the world, Prime Minister was talking about India, that are in very serious situations with COVID, and the risk of COVID importation and outbreak in Australia is ever present. We cannot be complacent.
Paul Kelly ha così confermato l'intenzione del governo australiano di diminuire del 33% il numero di voli in arrivo dall'India. Questo perché nel gigante asiatico i dati sono particolarmente sconfortanti. Nuove infezioni da Covid a quota 315.000 in un solo giorno e oltre 2.000 decessi. In totale il paese, nel quale però lo ricordiamo vivono più di 1.300.000.000 di persone, sono quasi 16 milioni i contagiati, mentre le vittime 185.000. Situazione pesante anche in Giappone, dove a tre mesi dall'inizio delle Olimpiadi preoccupa la diffusione delle varianti. Il governo di Tokyo si appresta a dichiarare un nuovo stato di emergenza, il terzo dall'inizio della pandemia, in due dei principali centri urbani, cioè Tokyo stessa e Osaka. A livello nazionale sono state segnalate oltre 5.200 infezioni, un livello che non si vedeva in Giappone da fine gennaio, mentre gli Stati Uniti hanno quasi raggiunto 32 milioni di casi confermati di Covid, mentre il numero dei morti sfiora i 570.000, e nel frattempo le autorità statunitensi hanno aggiornato l'elenco dei paesi da evitare, includendo anche l'Italia. Italia, dove nelle ultime 24 ore i dati sono peggiorati rispetto al giorno precedente, il tasso di positività ai tamponi è salito dal 3,9% al 4,4%, i nuovi contagi sono stati oltre 16.000 e le vittime 360, anche se si riducono i ricoveri in terapia intensiva. E di fronte all'Italia, nel Mediterraneo si teme che oltre 100 persone siano morte, annegate in seguito al naufragio di un gommone al largo delle coste libiche, lo riferisce l'ONG SOS Mediterranee, secondo la quale a bordo del natante c'erano 130 persone e secondo la quale 13 corpi sono stati avvistati in mare, ma specifica la ONG non è stato possibile recuperarli a causa delle condizioni, mentre un'altra organizzazione non governativa denuncia le autorità li hanno lasciati affogare. Veniamo ai cambi. Questa mattina il dollaro australiano vale 64 centesimi di euro e viene scambiato a 77 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, calcio, erano due i posticipi del turno infrasettimanale della Serie A in programma nelle ore scorse allo Stadio Olimpico, 1-1 tra Roma e Atalanta, mentre poco fa a Napoli i partenopei hanno battuto per 5-2 la Lazio, risultati che rendono ancora più incerta la lotta nella zona Champions League, dove l'Atalanta aggancia la Juventus al terzo posto e si porta a ad un punto dal Milan, mentre il Napoli sale a quota 53 a due lunghezze dalla coppia, appunto, Juventus-Atalanta. E domani si torna già in campo con l'anticipo della 33esima giornata del massimo campionato. In programma c'è il derby ligure tra Genoa e Spezia. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi: piovaschi ad Adelaide, dove la massima sarà di 20 gradi, a Brisbane sereno 25, piove invece a Cairns, dove la massima sarà di 29 gradi, a Canberra giornata di sole 17, sereno anche a Darwin, dove la colonnina di mercurio salirà fino ai 35 gradi, a Hobart piogge a tratti 15, isolati piovaschi a Melbourne 17 gradi la massima, nuvoloso a Perth 29, per finire sereno a Sydney, dove la massima sarà di 23 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.